Ho chiesto ad Alessandro Mauceri di illustrarci un po' tutto quello che è riuscito a venire a conoscenza relativamente a quello che è l'impatto più forte nell'ambito ecologico, e cioè questa siccità enorme che è alle porte, anzi sta già mietendo vittime in certe zone del mondo. Tra l'altro, un po' tutte le zone del mondo vengono coinvolte in questo cambiamento climatico generale. Giusto come premessa è corretta?
È giustissima, è correttissima. Tra l'altro vi do un'anticipazione su un lavoro che stiamo preparando. Per esempio, tutti per ora parlano di migrazioni, legano il fenomeno migratorio agli scontri che ci sono in Siria, a quello che sta avvenendo con le guerre che ci sono in Medio Oriente. Ebbene, ci sono degli studi che dimostrano che i maggiori flussi migratori non sono affatto legati a scontri, a conflitti armati, ma sono legati a problematiche ambientali, cioè sono legate proprio al fatto che in molti paesi, per esempio i paesi africani, in certe zone non c'è più acqua, quindi non si può più vivere, non potendo più vivere la gente abbandona le proprie case e quindi chiaramente cerca di trovare un altro posto in cui vivere.
Ecco, quindi questi non saranno migranti, saranno migranti economici, probabilmente non
Sì,
saranno.
sono di fatto migranti economici, le loro migrazioni sono legate al clima, del resto la situazione di siccità nel mondo è molto più grave di quanto si è potuto pensare lo scorso anno quando c'è stato il COP21 e quindi si è parlato di emissioni di CO2, si è parlato di ambiente, se ne è parlato anche durante l'Expo 2015. La situazione è molto molto più grave. Un dato a proposito, stiamo parlando di siccità, qualche numero sulla siccità. Attualmente 500 milioni di persone non hanno accesso all'acqua potabile tutto l'anno. In termini tecnici si chiama severa mancanza d'acqua. Su una popolazione globale intorno ai 7 miliardi di persone, la percentuale è elevatissima. Ma se consideriamo quelli che sono a rischio non per tutto l'anno ma per una parte dell'anno, questa cifra sale enormemente, siamo oltre 1 miliardo di persone che durante l'anno per almeno un mese non dispone dell'acqua. Non disporre di acqua per almeno un mese significa che per esempio i vini idrici si seccano completamente, questo significa che tutta la fauna e la flora non sopravvivono. Le conseguenze sociali sono enormi, in India recentissimamente proprio a causa dell'estrema siccità e delle elevate temperature ambientali, per evitare il rischio di incendio, comunque per ridurre il rischio di incendi, hanno addirittura vietato di accendere i fuochi per cucinare durante il giorno, cioè
Sì.
se
Sì,
si vuole cucinare si può cucinare solo dopo il tramonto.
infatti è proprio forse in India dove in questo momento si stanno subendo maggiormente questi fenomeni, questi cambiamenti, però è anche un dato forse politico oltre che ambientale, vista la
È un
politica
dato politico
di.
perché sta cambiando la vita della gente, è inevitabile, sia con i flussi migratori, sia col fatto che in certe zone del pianeta non si può più vivere. Secondo una previsione del World Resources Institute, entro il 2040 33 paesi si troveranno a affrontare una situazione di elevato stress idrico, cioè dove non c'è acqua per vivere. E quando c'è l'acqua, in molti punti del paese, per esempio del globo, purtroppo c'è l'acqua, ma non è potabile. Per esempio, certi progressi, tra virgolette, che si sono avuti in Cina, si sono avuti certi sviluppi industriali che si sono avuti in Cina, si sono avuti sfruttando le risorse idriche in modo diciamo sbagliato, per cui il dato ufficiale è che oltre l'80% delle risorse idriche cinesi è inquinato. Questo che cosa significa? Che alla fine la gente in Cina non potrà più bere l'acqua. Cioè,
Anzi.
quell'acqua che c'è in molte parti del globo, anche quando c'è acqua, quell'acqua non è acqua potabile. Nel pianeta l'acqua c'è, ma non è acqua potabile. La realtà è questa, che la situazione è aggravata da un altro dato, che in alcune parti del mondo l'acqua viene sprecata. Il consumo idrico giornaliero in molte parti del mondo, cominciando dall'Italia, dagli Stati Uniti, dai paesi più industrializzati, più sviluppati, tra virgolette, è mostruosamente elevato. In alcune parti del mondo non c'è l'acqua per vivere.
Sì, in particolare leggevo anche che per produrre un chilo di carne, giusto per irrigare l'erba di cui si nutrono gli animali che poi vengono macellati, c'è uno sproposito di acqua.
Certo, perché è giustissimo, l'osservazione è correttissima. Per esempio, negli ultimi 50-100 anni la dieta è cambiata e c'è stato un eccessivo uso della carne. Questa carne ha prodotto e continua a produrre uno spreco di risorse idriche spaventose. Per un chilo di carne di manzo, il dato ufficiale è questo: per un chilo di carne di manzo sono necessari 15.000 litri d'acqua. Generalmente sono utilizzati ovviamente per irrigare le colture che servono poi alimentare il bestiame. Basti pensare che con 15.000 litri d'acqua si coltivavano ettari ed ettari di terreno, per cui si potevano utilizzare queste risorse idriche in modo migliore. Attenzione, il dato è per un chilogrammo di carne di manzo, quindi basta pensare a un vitello pesa centinaia di chili, immaginiamo che consumi ci sono di acqua.
Questo per adesso siamo rimasti in ambito diciamo asiatico, abbiamo parlato dell'India, della Cina, anche però negli Stati Uniti, nel sud degli Stati Uniti o nel Sud America ci sono state delle conseguenze del Niño.
È un problema che paradossalmente se ne parla solo in casi estremi o si preferisce tra virgolette non parlarne proprio. In realtà è un problema serissimo, il problema dell'estrema siccità. Estrema siccità significa che non si può vivere in certe zone del paese, riguardano la California, il Texas, la Florida, cioè i paesi più industrializzati che noi pensiamo essere più evoluti, più sicuri anche dal punto di vista ambientale delle risorse, invece stanno subendo questo problema e nessuno sta facendo niente, perché nessuno fa investimenti per migliorare la condizione dell'acqua, ridurre gli sprechi, evitare l'inquinamento ambientale, perché poi l'inquinamento ambientale ha impatti indiretti anche sulla qualità delle acque. Quindi purtroppo questo riguarderà anche l'Europa, riguarderà in molte regioni. Io sono siciliano, in molte regioni, per esempio meridionali, il problema della siccità sta peggiorando anno dopo anno.
Sì,
questo lo dice un dato ufficiale, è che nonostante le promesse fatte a Parigi lo scorso anno, la temperatura media sta salendo. Proprio lo scorso anno è stato registrato l'ennesimo aumento della temperatura media annuale, che è di 1,1 gradi, e a registrare è stata la NASA, non è stato niente qualunque.
Ecco, non solo le acque dolci, ma anche il mare subisce delle conseguenze da quest'ultimo Niño. Mi parlavi di morire di pesci da cataclisma.
Sì, anche di questo si è parlato poco. In realtà in molte parti del globo si stanno verificando fenomeni, soprattutto se ne è parlato in Cile, ma in realtà è successo in molti altri posti. In Cina, in India, in America, si sono verificati dei casi che nella migliore delle ipotesi sono stati ricondotti all'eutrofizzazione, cioè lo stesso fenomeno che si era verificato nel mare Adriatico qui da noi qualche anno fa, cioè l'alterazione delle temperature delle acque ha prodotto lo sviluppo di alghe che hanno coperto completamente i fondali marini. Questo ha alterato completamente tutto l'ecosistema di quelle zone. Tanto per avere un'idea, dato di qualche mese fa in Cile c'è stata una moria di migliaia di tonnellate di sardine che sono spiaggiate, ma il problema non si è mai stato verificato solo in Cile, si è verificato in India, si è verificato in Cina, si è verificato in un sacco di posti. Solo che di questo ovviamente si preferisce non parlare, perché si preferisce dire che va tutto bene e che ci stanno pensando.
E manca solo più il continente africano in questo giro, e sono parecchi i paesi che sono coinvolti dalla crisi in quel continente.
In Africa se ne parla poco per due motivi. Primo, perché in Africa conviene che non se ne parli per continuare a sfruttare l'Africa. L'Africa è un continente ricchissimo di materie prime, ricchissimo di risorse. Però finora è stato sfruttato e sovrasfruttato da tutti gli altri paesi del mondo. finora sono stati i paesi europei, storicamente i paesi europei sono, come dire, sono sempre stati presenti, soprattutto nella parte nordafricana del continente, ma ora c'è la Cina. Basti pensare che gli interventi della Cina sul continente africano sono così massicci che in alcuni paesi addirittura la moneta cinese è diventata la moneta ufficiale. Non dico altro, cioè questo significa che il loro controllo da un punto di vista economico, quindi significa anche delle risorse, significa anche di tutto quello che c'è in quel posto, è praticamente completo. Un fenomeno per esempio di cui si è parlato poco è quello del land grabbing. Una delle cause delle migrazioni, come dicevamo prima, è legato al territorio. Benissimo, uno dei modi di rendere invivibile il territorio per gli autoctoni, per quelli che stavano lì da millenni, è land grabbing, cioè grosse multinazionali fanno degli accordi con i governi, prelevano, tra virgolette, nel senso che a volte gli abitanti vengono cacciati in malo modo, e non voglio dire che cosa significa in malo modo, dopodiché quei territori vengono sfruttati per scopi industriali, perché sono ricchi magari di materie prime o perché servono per l'agricoltura. Un altro degli aspetti che pochi stanno attenzionando è il fatto, per esempio, che in Cina non riescono più a soddisfare la richiesta interna di cibo con le risorse interne. Fino a qualche decennio fa la Cina era un paese completamente autosufficiente. Ora la Cina, un po' a causa dell'inquinamento, un po' a causa della condizione delle acque, un po' a causa del fatto che la domanda interna è cresciuta, non riesce più a soddisfare la richiesta interna, la richiesta soprattutto di prodotti agroalimentari, non riesce a soddisfare questa richiesta con le risorse locali, per cui deve ricorrere alle risorse africane e quindi impone il proprio controllo. A volte, per esempio, con notizia di ieri, hanno concesso un prestito enorme a un paese africano proprio per salvarlo, tra virgolette, dalla crisi, dalla bancarotta, però in questo modo hanno assunto il controllo di questo paese. La stessa cosa avverrà tra poco in Sud America. Per esempio la Cina nei giorni scorsi ha comunicato che aiuterà il Venezuela, che è in crisi, finanziando il governo.
Un altro aspetto politico dell'approccio all'ambiente e all'aumento della temperatura doveva venire dal COP21 del dicembre 2015.
Sì, a novembre 196 paesi del mondo si sono riuniti a Parigi per il COP21. In realtà lo scopo del COP21 sarebbe stato quello di avrebbe dovuto essere quello di prendere le decisioni per ridurre le emissioni di anidride carbonica di CO2 nei prossimi anni. In realtà quello che è stato fatto è solo una promessa. Questa promessa doveva essere ratificata, cioè confermata, nei giorni scorsi ad aprile. Ad aprile ci si è incontrati proprio in occasione della giornata del pianeta, ci si è incontrati a New York. Beh, la cosa sorprendente è che poi tutti si sono incontrati, c'è stata la giornata di Francia, per cui tutti lì a gongolare, tutti con i bambini in braccio, hanno firmato questi accordi, però di ratifica, quindi di conferma che quegli accordi sottoscritti a Parigi e poi sottoscritti di nuovo a New York sarebbero stati trasformati in legge nel proprio paese, sono stati soltanto 15 paesi, lo dimostrano i documenti delle Nazioni Unite, che hanno tardato a essere, non a caso, hanno tardato a essere diffusi. Praticamente ad aver realmente ratificato questi documenti sono stati Palau, la Somalia, la Palestina, le Barbados, Belize, Figi, Granada, ma dei paesi importanti non c'è nessuno, cioè dei paesi maggiori responsabili delle emissioni di anidride carbonica, quindi per esempio Stati Uniti, Cina, India, tanto per capirci, non c'era nessuno.
Ma neanche la Francia che aveva...
Neanche la Francia tra l'altro è capofila, perché la Francia era l'organizzatrice, la Francia essendo ospite, paese ospitante il COP21, chiaramente è un capofila, non ha ratificato niente, l'hanno firmato ovviamente, ma non solo non l'hanno ratificato, la cosa ridicola, chi vuole basta che si colleghi sul sito delle Nazioni Unite e vedrà che c'è un documento che attesta quello che stiamo dicendo, tutti questi paesi hanno firmato l'accordo, ma non l'hanno ratificato. a ratificarla sono stati solo una quindicina, non solo, ma pochissimi paesi hanno fatto firmare questo accordo a soggetti incaricati di farlo. Cosa vuol dire? Anche quando da noi, per esempio, c'era il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ma il Presidente del Consiglio Matteo Renzi doveva avere un mandato da parte del Parlamento. Questo mandato ufficiale non c'era. E
E quindi non ha potuto ratificare nulla.
quindi non ha potuto ratificare nulla. La Francia, sì, benissimo, c'era François Hollande, ma non aveva nessun mandato. Non aveva alcun mandato. Cioè è capo di Stato, bene, ma il Parlamento non gli ha dato un incarico, vai lì e firma questo documento. E anche di quelli che hanno firmato con un mandato, i documenti sono stati presentati in molti casi addirittura in fotocopia, tanto è vero che le Nazioni Unite sono state così pignole nel riportare il documento in questo screen, in questo documento, in questo report, che molti paesi hanno presentato una mera fotocopia, cioè non si sono neanche degnati di portare un documento in originale, il che è gravissimo perché vuol dire che all'evento non è stata data alcuna importanza. Ma è grave soprattutto perché la scaletta che seguirà questi eventi è una scaletta, come dire, molto severa. Tanto per capirci, praticamente si incontreranno i leader dei vari paesi mediamente ogni settimana, in giro per il mondo. Dopo New York si incontreranno a Washington, poi si incontreranno in Germania, poi si incontreranno di nuovo in Francia, poi fino a novembre, quando ci sarà il COP22, ci saranno una fittissima serie di incontri teoricamente destinati a permettere di trovare quegli strumenti che dovrebbero permettere di ridurre le emissioni di un grado e mezzo, entro il 2030. Quelle emissioni sono già, quella temperatura è già aumentata oggi. Cioè l'aumento di aprile della temperatura è di 1,1 gradi. Nel 2030 non sarà sicuramente di 1,5 gradi, sarà aumentato già molto di più. Quindi fare queste iniziative è solo incontrarsi e prendere in giro la gente.
Sì, direi che abbiamo più o meno trattato tutti gli argomenti che ci eravamo proposti di toccare. Se hai qualche altra cosa da aggiungere riguardo appunto alla siccità e ai cambiamenti climatici, se no ci sentiamo prossimamente.
Ma un dato interessante è che negli ultimi giorni, per esempio, ci si è vantati anche in Germania di essere riusciti per intorno a produrre energia completamente da fonti energetiche rinnovabili. Anche lì c'è un problema. Tutti parlano di solare, di fotovoltaico, di eolico. Allora, la realtà è che mentre si fanno accordi, si dicono belle parole, si promettono risultati, la realtà è completamente diversa. In Europa c'è un rischio nucleare spaventoso. Ci sono un sacco, sono 110 centrali nucleari attive, addirittura in Belgio i rischi che comportano queste centrali è pazzesco. Rischio in Belgio significa rischio in tutta Europa. C'è stato l'anniversario di Chernobyl qualche settimana fa, non ne ha parlato nessuno, ma noi ne abbiamo parlato, abbiamo denunciato questa situazione, ma la realtà è che il rischio nucleare in Europa è un rischio molto elevato. Tanto per capirci, lo stesso Belgio ha distribuito pastiglie all'olio che dovrebbero essere da utilizzare proprio in caso di perdite di sostanze radioattive, non solo ai propri cittadini, ma anche a quelli dei paesi vicini, dei paesi limitrofi, cioè Germania, Francia, Lussemburgo, eccetera. Ma non basta. L'Unione Europea sta finanziando la realizzazione di centrali a carbone. Polonia e Germania stanno producendo nuove centrali a carbone. Ma come? Si devono ridurre le emissioni di CO2? Si produce energia elettrica col carbone. Andiamo agli altri paesi. Tutti i paesi dell'Europa meridionale hanno ricevuto un finanziamento per il completamento di un gasdotto, ma il gasdotto presuppone il ricorso a fonti energetiche fossili, a carburanti, a combustibili fossili. Quindi non c'è nessuna reale volontà di ridurre queste benedette emissioni di CO2. emissioni di CO2 poi comporteranno ovviamente tutti questi fenomeni. Quindi, nei prossimi anni, come è successo nei precedenti COP, basti pensare al vecchio COP9 che era l'incontro di Kyoto, in realtà i risultati concreti di questi accordi internazionali e i risultati per l'ambiente, quindi poi per la salute, per il pianeta e tutto il resto, sono purtroppo che non saranno molto, molto positivi. Del resto basti pensare che quando si fece il leggendario protocollo di Kyoto, per ratificarlo furono necessari 5 anni, cioè perché poi veramente i paesi più interessati trasformassero in legge quello che era stato detto a Kyoto, furono necessari 5 anni, e in alcuni paesi fu quasi imposto di farlo, perché se non lo avessero fatto le conseguenze da un punto di vista, come dire, di immagine ed economica, non dico il nome, gli Stati Uniti, sarebbero state decisamente pesanti.
Certo, come sempre. Hai ottenuto un buon successo, sono pervenuti degli sms che chiedono ulteriori approfondimenti in futuro di questo tipo, e anche se si può trovare qualche tuo intervento, articolo sul web. Direi di sì, no? Scrivi su
Tazebao. Allora, i miei articoli si trovano, basta mettere C.Alessandro Concelli, il mio nome, e escono tutti su internet, escono regolarmente. Il mio profilo Facebook, generalmente quando pubblico l'articolo viene anche inserito lì. Basta mettere comunque C.Alessandro Vaucheri e l'oggetto, quindi per esempio India o quello che c'è, esce. I giornali su cui scrivo sono tanti, sono da Frontier News, da Zebao News, Notizie Geopolitiche, sono tanti, per cui sì, da Zebao, che è uno dei principali in Italia che si occupa di questi problemi a livello internazionale, quindi per quanto riguarda i problemi internazionali c'è Notizie Geopolitiche, quindi i giornali su cui denunciano questi eventi ce ne sono tanti. Si è parlato molto, per esempio, si parla dei problemi, l'abbiamo fatto anche come Codacons, perché sono membro di una commissione del Codacons, per i problemi e i rischi legati alle trivelle. Qualcosa che è successo e nessuno ne parla, per esempio il rischio legato alle trivelle è sicuramente elevatissimo, ma il rischio legato all'inquinamento mediterraneo e causato dalle petroliere è ancora più elevato, è molto più elevato. Regolarmente circolano in questo momento, in questo preciso momento, circolano per il Mediterraneo oltre un centinaio di petroliere. Allora, il Mediterraneo è un ecosistema molto, molto particolare e molto a rischio, per il semplice motivo che è intanto un mare chiuso, c'è una corrente che entra, una corrente calda che entra dallo stretto di Gibilterra, ha una, diciamo, quasi superficiale, percorre tutto il Mediterraneo orizzontalmente fino quasi al Libano, quindi fino all'estremità orientale del Mediterraneo, poi si raffredda, scende più in profondità e torna indietro verso lo stretto di Gibilterra. Questo significa che in caso di versamento di petrolio, in caso di fuoriuscita di petrolio, in caso di affondamento di una di queste petroliere, e non è un caso isolato, c'è stato un caso in Tunisia qualche settimana fa, dicono non bisogna andare a cercare lontano.
Proprio al di là della costa del Mediterraneo.
Sì, no. I danni sono non solo rilevanti per tutti i paesi del Mediterraneo, ma non sono facilmente risolvibili, cioè qua non siamo in un mare aperto come l'oceano, qua siamo in un mare chiuso, quindi significa che i danni restano su tutto quel mare.
Sì, le correnti vengono interrotte.
Sì, le correnti vengono interrotte, o comunque i danni, per esempio ai flussi migratori di pesci, per esempio a tutto l'ecosistema marino, i danni sono rilevantissimi. Chiaramente se nessuno tutela questo mare, chiaramente i rischi salgono. Purtroppo gli interessi economici fanno sì che di questi problemi non si parli quasi mai. Quindi si parla, per esempio, ripeto, delle trivelle, ma quelle trivelle già ci sono, tra l'altro le trivelle interessate erano poche. Poi questo chiaramente creerà un altro problema, quello di non solo queste trivelle sono rimaste, non solo abbiamo fatto la stupidaggine non andando a votare, chi non è andato a votare, io ci sono andato, è sbagliatissimo secondo me non andarci. Ma la cosa più grave è che da questo, per esempio, non andare ad avere consentito di continuare a utilizzare le trivelle a tempo indeterminato, quasi, almeno fino all'esaurimento dei giacimenti, ci siamo beccati una multa, ci beccheremo una multa dall'Unione Europea. la procedura è già stata avviata, perché non esiste che noi possiamo concedere a tempo indeterminato una concessione di questo tipo, una licenza per trivellare di questo tipo, perché va in violazione di quasi tutte le leggi comunitarie, di regolamenti comunitari. Morale della favola, noi ci beccheremo una multa, come è successo per l'ILVA, perché purtroppo il settore dell'ambiente è un settore dove chi commette i guai quasi mai paga, pagano sempre i cittadini. Per l'ILVA è stata avviata una procedura, pure per l'Italia, e ora è stata cessata la sentenza che pagherà lo Stato, ma lo Stato significa i cittadini. Quindi i responsabili non hanno pagato, a pagare saranno sempre i cittadini.
Va bene, per adesso concludiamo qua, perché siamo anche un po' diffusi a lungo. È stato, direi, piuttosto interessante, possiamo risentirci più avanti con altre notizie di questo tipo dal fronte ambientale.
Sempre molto volentieri, grazie. È uno dei temi, secondo me, più importanti. Grazie a voi.
Grazie mille, saluto.
Ciao.